Buon pomeriggio a tutti, consiglieri e consigliere. Prego accomodarsi, grazie. Dichiaro aperta la seduta della Commissione 3 bilancio, congiunta la Commissione 4 promozione della città e Commissione 6 sviluppo economico, di mercoledì 28 giugno 2023, ore 16. Procedo con l'appello. Alfonso, Amore, Ariotti, Barbieri, Bertorello, Bevilacqua, Brucoleri, Bruzzone Filippo, Bruzzone Rita, Cavalleri, Ceraudo, Costa, Crucioli, D'Angelo, De Benedictis, Dell'Ostrologo, Falcone, Falteri, Gaggiero, Gandolfo, Ghio, Gozzi, Grosso, Cabur, Lazzari, Lodi, Manara, Notar Nicola, Pandolfo, Pasi, Patrone, Pelerano, Piloni, Russo, Macalebre, Veroli, Villa, Viscogliosi. È presente l'assessore Picciocchi. Abbiamo 3 punti all'ordine del giorno e procedo con il nome dei funzionari presenti. Alla mia destra abbiamo la signora Nicoletta Viziano, presidente del Museo del Mare e delle Migrazioni, benvenuta. Il signor Lorenzo Canali, direzione partecipata comune, benvenuto. E il signor Campodonico Pierangelo, direttore di istituzione del Museo del Mare e delle Migrazioni, benvenuto. Alla mia sinistra abbiamo il signor Franco Giona, amministratore unico del Job Center, benvenuto. Il direttore di Job Center Claudio Oliva, benvenuto. E la dottoressa Cristina Battaglia, Program Manager di Raise Liguria, benvenuta. Allora, procedo col primo punto all'ordine del giorno. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 148 del 9 giugno 2023, proposta numero 26 del 15 giugno 2023, approvazione della prima variazione dei documenti previsionali programmatici 2023-2025 dell'istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Cedo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. La prima delibera ad oggetto la prima variazione dei documenti previsionali programmatici 2023-2025 dell'istituzione Musei del Mare e della Navigazione. Ricordo che si tratta di una istituzione che riproduce il medesimo sistema di contabilità e di bilancio del Comune di Genova, quindi anche per l'istituzione, laddove ci siano dei movimenti e degli incrementi.
Mi scusi Assessore, solo un attimo. Scusate consiglieri, c'è troppo rumore in aula, per favore, grazie. Prego Assessore.
Dicevo che anche per il MUMA, analogamente a quanto avviene per il bilancio dell'ente, dobbiamo operare attraverso le variazioni disciplinate dal testo unico. Qua di fatto si tratta di semplicissimi movimenti, perché andiamo ad iscrivere 2 poste, quindi ad accertare 2 integrazioni. Uno è un trasferimento dal Comune di Genova di 100.000 euro che abbiamo deliberato con l'ultima variazione di bilancio già ratificata da questo Consiglio, e l'altra è l'applicazione di avanzo di amministrazione di parte corrente di 130.000 euro del bilancio 2022 generato dall'istituzione MUMA. Questa variazione si rende necessaria in ragione di una serie di interventi, per lo più di carattere edilizio manutentivo, che l'istituzione deve realizzare nei prossimi mesi. In particolar modo mi riferisco alla sostituzione delle porte principali d'ingresso attualmente rotte, non funzionanti e non riparabili, che verranno sostituite con porte automatiche, la climatizzazione di alcune aree di conservazione e alcuni luoghi di lavoro, e quindi è stato sviluppato un apposito progetto per la realizzazione di un nuovo impianto. Infine, la sostituzione di un sesto dei rilevatori antincendio e integrazione migliorativa dell'impianto TVCC, essendo ad oggi limitata dalla vetustà dell'impianto alla sicurezza dei sistemi antincendio. Inoltre, vi è la necessità di procedere alla progettazione di un cancello di separazione tra primo e secondo livello della lanterna, che oggi è presidiato dalle guardie giurate, perché l'ha richiesto la Marina a ragione di quell'episodio che era verificato di un visitatore che aveva avuto, tre visitatori che avevano avuto la pensata di salire giusto in cima e di lanciarsi, e quindi insomma da allora abbiamo dovuto presidiarlo con le guardie giurate, ma di fatto è stato definito un progetto approvato dalla soprintendenza per, come dire, creare una cancellata evitando questo tipo di situazioni. Quindi queste direi che sono le gli interventi principali che andranno eseguiti grazie a questa variazione. Grazie.
Grazie Assessore. Ci sono degli interventi in merito? Prego, consigliere Bruzzone, Filippo.
Sì, grazie. Grazie Presidente. Ma io intervengo sempre col dubbio di non aver capito, e quindi faccio le mie solite domande, sia tecniche sia politiche. Da un punto di vista tecnico volevo capire le variazioni che troviamo sul titolo 4. Proprio tecnico, non politico, se sia possibile avere un approfondimento sulle variazioni che troviamo sul titolo 4. Perché a differenza delle altre variazioni vi sono, come dire, numeri che oscillano molto di più sull'andamento 23, 24, 25, e volevo capire, diciamo, la ragione non politica ma proprio tecnica. Invece da un punto di vista più diciamo così politico mi sono domandato nell'allegato A, e quindi questo è più una domanda che rivolgo all'assessore, delle variazioni, soprattutto mi riferisco alle variazioni diciamo in diminuzione. Non faccio differenza tra spese correnti e spese in conto capitale, ma anche qui se c'è una ragione tecnica, una ragione politica.
Ma
al punto 1 non c'è la variazione?
No, è la 3, sono due variazioni.
Allora,
questa è la variazione del MUMA.
Ah, ok, allora niente, vedete
sì,
che
sì,
io non...
Va bene.
No, vedete che io intervengo premettendo se l'ultimo è sbagliato.
Ha sbagliato punto.
Allora mi taccio e poi intervengo.
Prego.
Successivamente.
Va bene, consigliere. Consigliere Villa, prego.
Grazie. Premetto che sono d'accordo su questa variazione di bilancio, quindi i gufi comunisti non sono qui a parlare, io non sono neanche comunista, quindi provengo da una storia politica diversa, ma glielo dico perché almeno ogni volta lo premetterò sempre, perché se no ogni tanto ci tacciate di essere oramai gufi, neri, che siamo contro questa città o meno. Però è chiaro che è nostro dovere come consigliere porci alcune domande, rappresentiamo pochi o tanti cittadini genovesi e quindi è chiaro che... E quindi non nei confronti del MUMA, che conosco bene, conosco anche la disponibilità che c'è stata di questi amministratori, di questi dipendenti, in varie fasi che si sono tra l'altro accollati diverse gestioni. Parliamo del Museo dell'Immigrazione, parliamo prima della lanterna, parliamo della ristrutturazione del sommergibile, di tante cose evidenti, però noi, è chiaro, Assessore, lo dico a lei, che siamo spesso qui presenti a parlare di variazioni di bilancio. In questo caso i temi sono assolutamente pertinenti, sono assolutamente ammissibili, ci assumiamo la responsabilità anche di fronte alla Corte dei Conti di votare questa cosa, lo dico molto chiaramente ai consiglieri della maggioranza. Però io mi chiedo una cosa, non è oggi nei confronti, ripeto, di MUMA, ma di anche altre società partecipate, dove spesso siamo a fare delle variazioni di bilancio per andare ad affrontare delle spese che sono o straordinarie o che sono. Proveniamo probabilmente da un periodo della pandemia che ha messo in difficoltà tutte le nostre società partecipate, ma è credo che prima o poi dovremo fare anche un ragionamento un po' più complessivo, se queste società partecipate riusciranno a stare in piedi con le loro gambe, parlo economicamente, quindi a fare dei profitti di bilancio in modo e maniera che accumulino anche delle riserve per poter poi affrontare spese come in questo caso appunto pertinenti, assolutamente condivisibili. Perché non è il caso di MUMA probabilmente, ma vedo che queste nostre società spendono molti soldi in pubblicità, sui quotidiani, sulle... non ho detto che è il caso del MUMA, mi scusi, ne approfitto che siate voi presente, ma lo faccio ogni qualvolta si parla di questo. Spendono milioni di euro per fare pubblicità nel vendere, voglio dire, dei servizi che credo siano abbastanza oramai consolidati, perché noi non vendiamo bulloni, vendiamo servizi, e le società del Comune di Genova credo che siano quasi sempre in convenzione, tra l'altro, con l'amministrazione stessa, quindi firmano dei contratti con l'amministrazione stessa. Ecco, io lo dico all'assessore, ma senza polemica, ripeto, però capire se lei è disponibile prima o poi a comprendere anche in termini di prospettiva nei futuri bilanci quando arriveremo, voglio dire, perché è vero che alcune, voglio dire, società rendono al Comune alcuni soldi dei propri bilanci, ma negli ultimi anni, per una ragione o per l'altro, ce ne sono sempre stati meno. Ripeto, c'è stato i 2 anni e mezzo di pandemia, come qualsiasi altra società, di fatto si sono probabilmente dovute confrontare con una mancanza di introiti, eccetera. Però è chiaro che io credo che prima o poi queste società dovranno generare chiaramente dei profitti maggiori. E i profitti maggiori come si fanno? Chiaramente proponendo, voglio dire, cose che si stanno anche oggi facendo, quindi proponendo delle occasioni diverse, riqualificando, abbellendo, rendendole interessanti, così i nostri, voglio dire, cittadini genovesi, i nostri turisti ne possano usufruire. Ecco, io le pongo semplicemente questa domanda, ripeto e termino dicendo che per quello che mi riguarda voterò questa variazione di bilancio. Grazie.
Ci sono altri interventi in merito? Allora, ho una proposta alla Commissione, anche come coordinatore della Conferenza dei Presidenti, che prima di chiamare i gruppi suonerò il campanello, perché così, per credo a beneficio di tutti i consiglieri, perché magari qualcheduno sei fuori, è capitato che magari qualcheduno fosse fuori, magari anche servizi, suonando il campanello come succede per il Consiglio Comunale. Mi pare una cosa buona per tutti, a beneficio di tutti.
Scusa, però volevo rispondere.
Ah, sì, sì, sì. Prego, assessore, prego.
No, una brevissima replica al consigliere Villa, anche se il suo intervento poi è ultroneo rispetto all'oggetto della discussione odierna. Vorrei ricordare che recentemente si è espressa la Corte dei Conti con una delibera che ha effettuato una ricognizione puntuale di tutto il nostro sistema di società partecipate. Credo che sia disponibile sul sito del Comune e devo dire che il risultato ci ha riempiti di soddisfazione, perché tutto il nostro sistema è stato sviscerato dalla Corte, le nostre società, ed è stato promosso. Naturalmente poi sappiamo benissimo che alcune società hanno qualche criticità, ma noi non abbiamo una società che sia in perdita, in disequilibrio, e questo è un grande lavoro dei nostri servizi finanziari, dei management delle società. Per cui, ecco, quando lei faceva riferimento a queste criticità strutturali, al fatto che le società danno meno soldi ai comuni, devo dire che il lavoro che ha fatto questa amministrazione, se penso a FSU, anche gli accordi che abbiamo recentemente raggiunto con la banca, hanno semmai potenziato l'utile che la società distribuisce al Comune di Genova, quindi non mi ritrovo tantissimo nelle cose che ha detto, ma avremo modo poi per confrontarci, dati alla mano, anche con attestazioni di soggetti terzi autorevoli. Grazie.
Grazie Assessore. Prego, prego Consigliere Villa.
Ma ho letto come lei sicuramente le relazioni della Corte dei Conti sul sito del Comune di Genova. Nulla ci vieta di fare un'opera virtuosa, secondo me, un ragionamento condiviso in una commissione bilancio come questa, su un piano più generale, non nei confronti loro, dove ad esempio io le propongo da mille volte che secondo me i dirigenti di queste aziende partecipate guadagnano troppo. Glielo dico in maniera molto schietta, il sindaco si era impegnato nella prima campagna elettorale, nella seconda, sono testuali parole, noi abbiamo dei dirigenti in certe aziende partecipate che guadagnano 170.000 euro all'anno. Ora io sfido qualsiasi altra occasione, sì, glielo dico, sono intorno, non sono loro, non sono loro, assolutamente, non siete voi, lei sa quali sono, non faccio nomi, basta andare a vedere, voglio dirsi, siamo intorno ai 150.000 euro lordi, ci sono società che hanno più di un direttore, più di una, scusi, ecco, io credo che su quelle lì possiamo andare a lavorare in maniera virtuosa, perché nulla vieta, e la Corte dei Conti certamente lo accoglierebbe con gran consenso, al di là dei risultati che ci sono oggi, è una questione secondo me di indirizzo, è una questione di scelte. Io credo che aziende come le nostre pubbliche, che erano servizi pubblici, che hanno chiaramente più facilità a esprimersi in un mercato che una, voglio dire, società privata, possano essere anche abbastanza conformi al diciamo un parametro abbastanza livellato di tutte quelle che sono le retribuzioni oggi nella città di Genova, dove sappiamo bene esserci grande difficoltà di lavoro. Grazie.
Prego Assessore.
Ho capito il punto, ma se vogliamo ragionare proprio su da un punto di vista comparativo, andiamo a vedere cosa guadagnano dirigenti nel settore privato con eguali responsabilità e posso dire che i nostri dirigenti guadagnano molto meno di quanto non si guadagni nel settore privato. Questi sono dati oggettivi, perché secondo me una retribuzione di 150.000 euro lordi per un dirigente che ha responsabilità su bilanci per milioni di euro non credo che sia francamente uno stipendio scandaloso. Poi di tutto possiamo parlare, però il lavoro di qualità va anche remunerato e riconosciuto. Questa è la mia posizione personale, ma comunque ripeto, poi mi sembra che stiamo andando ben oltre quello che è l'oggetto della delibera odierna. Poi abbiamo eroi come la Presidente Viziano che lo fa gratuitamente e quindi insomma a maggior ragione siamo contenti, però non è neanche giusto questo se devo dire proprio quello che penso, ecco, perché il lavoro ha una sua dignità e le responsabilità hanno una dignità e devono essere remunerate.
Scusi, non è a dialogo. Se vuole fare un intervento, consigliere, se no, non è a dialogo. Grazie. Allora, procedo alla chiamata dei gruppi, se non ci sono altri interventi. Vince Genova. Liguria al centro, Aula, Fratelli d'Italia, Lega Liguria,
Aula,
Genova Domani,
Aula,
Forza Italia,
Aula,
Partito Democratico,
Aula,
Genova Civica, Lista Rosso Verde,
Aula,
Uniti per la Costituzione,
Aula,
Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Bene, procediamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Delibera proposta di giunta al Consiglio numero 104 del 17 aprile 2023. Proposta numero 15 del 20 aprile 2023. Autorizzazione all'acquisto di nuova partecipazione da parte di Job Center SRL nella società consortile Raise SCARLL per la realizzazione dell'ecosistema dell'innovazione nell'ambito delle iniziative previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR. Passo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Grazie. Allora, questa delibera che richiede una rapida spiegazione che cercherò di formulare, ad oggetto l'autorizzazione al Job Center alla sottoscrizione con fondi propri di una quota pari a nominali euro 10.000 della società RISE. La società RISE è una società consortile a responsabilità limitata costituita tra l'Università degli Studi di Genova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, la Fondazione CIMA, la Regione Liguria, la FILSE, Liguria Digitale, ANCI Liguria, a cui si aggiunge Job Center. Per quale motivo occorre costituire questa società consortile, che è una società di scopo? Per la realizzazione di un distretto ecosistema dell'innovazione, finanziato con il PNRR. Siamo nella missione 4, istruzione, ricerca, componente 2, e questo è un bando volto alla realizzazione di 12 ecosistemi dell'innovazione, tra cui uno nella nostra città, per un importo molto significativo di 110 milioni di euro. Quindi il Ministero dà questi soldi per la realizzazione di questo ecosistema dell'innovazione, che prevede vari ambiti: inclusione sociale, assistenza sanitaria, ambiente, sostenibilità portuale, trasferimento tecnologico. Tra questi soggetti che sono eccellenze in questo campo, queste risorse vengono assegnate purché venga costituita tra i soggetti che attuano il progetto una società che poi sostanzialmente dovrà gestirle e che dovrà sciogliersi ad esaurimento del progetto avvenuto. Naturalmente la delibera tiene conto di tutte le disposizioni del testo unico che vanno a disciplinare operazioni di questo tipo, quindi tutte le analisi che devono essere fatte di congruità, di sostenibilità finanziaria, di rispetto di tutte le tipologie di vincoli, e ne proponiamo l'approvazione al Consiglio. Questo per quanto riguarda lo strumento e il significato della delibera. Per quanto riguarda invece i contenuti del progetto, Presidente, chiederei di dare la parola agli auditi, la dottoressa, chiedo scusa, Cristina Battaglia, che ci spiegherà bene quelli che sono i contenuti di questo progetto così importante. Grazie.
Cedo la parola alla dottoressa Battaglia. Prego, dottoressa.
Grazie assessore, grazie presidente, buongiorno consiglieri. L'assessore ha detto molto. Entro solo un pochino più nel merito dell'iniziativa. L'iniziativa è, come è stato detto, si inserisce nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e ha una finalità tutta legata allo sviluppo di tecnologie nell'ambito dell'intelligenza artificiale e della robotica, con una enfasi molto forte all'impatto in termini di trasferimento tecnologico, sviluppo economico e anche sviluppo sociale. I temi sono stati detti, sostanzialmente l'applicazione di queste tecnologie riguarda gli aspetti delle tecnologie urbane, quindi della città inclusiva. Questa è stata la scelta fatta dall'ecosistema, quindi da RISE. I temi della cura remota, quindi della cura e della diagnosi di pazienti presso ad esempio le loro abitazioni. I temi della portualità, quindi del porto sostenibile e intelligente, quindi sempre applicazioni delle tecnologie, della robotica e dell'intelligenza artificiale all'ambito portuale, e alla protezione, alla cura del territorio marino, costiero e terrestre, con grande attenzione al tema della prevenzione di eventi calamitosi e di interventi attraverso tecnologie appunto intelligenti e legate alla robotica e all'intelligenza artificiale rispetto a questi ambiti. Un quinto ambito è un ambito del tutto orizzontale, che è quello che si occupa dell'impatto del progetto sul territorio, quindi trasferimento tecnologico, ma anche disseminazione dei risultati, divulgazione scientifica, formazione. Il progetto è stato vinto dal sistema ligure della ricerca, CNR, Università di Genova, IT, ma ha in complesso 25 partner, fra cui anche piccole e medie imprese, gli ospedali, Galliera, San Martino e Gaslini e altri soggetti. Il Ministero, nell'impegnarci a rispondere a questo avviso, ha sostanzialmente imposto la governance del progetto, che è una governance che vede la costituzione di un cosiddetto hub, che è appunto la società RISE-SCARL, che si è costituita per dare avvio al progetto che è partito il 1° di ottobre del 2022, e fin da subito nella stesura, nelle prime fasi di stesura del progetto, noi come promotori dell'iniziativa abbiamo ritenuto di coinvolgere Job Center sostanzialmente per due ragioni profonde e strategiche. Una, perché ritenevamo che il collegamento, visti i temi trattati con la città di Genova e con il territorio comunale, fosse un collegamento fondamentale per avere una capacità di applicazione in ambienti reali, che per noi è importantissima. Questo non è un progetto di ricerca, questo è un progetto di sviluppo di tecnologie per la città, per la sanità, per la cura del territorio, e dall'altro lato per una forte coerenza delle tematiche dell'ecosistema con quelle che sono le iniziative di Job Center. Penso al Blue District, penso alla grande attenzione alle iniziative molto rilevanti in tema di start-up. Le start-up sono ovviamente uno degli elementi che noi curiamo, ma anche per tutti quegli aspetti di capacità che Job Center ha di mettere in collegamento il progetto con delle realtà e delle capacità applicative, dei risultati che noi sviluppiamo. Una rete che Job Center ha molto rilevante con imprese e altre istituzioni. La scelta è stata quella appunto di invitare Job Center a partecipare al capitale sociale dell'Hub, quindi di essere uno dei soci dell'Hub e quindi di avere anche una dinamica all'interno della società esecutiva rispetto ad alcune decisioni, ma soprattutto questo ovviamente concretizza e rafforza una collaborazione che noi consideriamo assolutamente strategica per il progetto. Come detto, la società è una società di scopo, il MUR ci chiede di costituirla e noi l'abbiamo costituita per ricevere il contributo. È un contributo rilevante, sono 110 milioni di euro da spendere con i tempi del PNRR, quindi da spendere entro a massimo febbraio 2026, quindi con tempi estremamente veloci come sono quelli del PNRR. È una società che ha, al di là del capitale sociale che è stato citato, i costi di gestione che sono minimi, è una società che ovviamente è molto leggera sotto il profilo del personale e dei costi, perché è una società che nasce per costruire il progetto di ricerca e per monitorarlo, i costi sono interamente coperti dai costi di progetto. Questo in estrema sintesi. Ovviamente se ci sono domande e approfondimenti siamo assolutamente disponibili.
Grazie dottoressa Battaglia. Ha chiesto di parlare il direttore di Job Center, dottor Claudio Oliva. Prego, dottor Oliva.
Funzionare? Chiedo scusa per la mia relativa inesperienza. Non ho moltissimo da aggiungere rispetto a quello che è stato detto dalla dottoressa Battaglia. Ritengo che l'occasione di avere sul nostro territorio 110 milioni di euro che stanno tra la ricerca e l'applicazione su aree, come è stato detto, relative all'uso dei dati per la città e dai cittadini, per i cittadini, al decentramento delle funzioni legate alla salute e all'assistenza, al tema portuale e anche al tema dell'ambiente, sia un'occasione, come diceva qualcuno, epocale. Quindi una grandissima occasione. Noi siamo onorati di poterne fare parte. Soprattutto non siamo un ente di ricerca, però siamo un soggetto che ha molte capacità di connessione tra livelli diversi della città, tra soggetti diversi, grandi e piccoli, tra associazioni, imprese. Questa competenza ci piace metterla a disposizione del progetto. E non dico altro. Voglio invece fare una parte più tecnica, insomma. No? Noi stiamo mettendo 10.000 euro nel capitale sociale di una società consortile a responsabilità limitata. Quindi il rischio è un rischio, relativo rispetto all'investimento che procura. La nostra presenza nel consorzio fa parte della valutazione che è stata data dal Ministero rispetto alle capacità del consorzio. Quindi siamo essenziali. Per quanto piccolini, ma siamo essenziali, al consorzio stesso, proprio per le nostre funzioni e capacità che sono state valutate. E si tratta di un'operazione che non è un'operazione di mercato, ma è un'operazione totalmente finanziata dal PNRR, no? Che poi impatterà sul mercato, coinvolgere aziende, no? Impatta sul mercato, impatta sul territorio, abilita, ma non ha rischi di mercato. Non stiamo costituendo una società che come dire, no, vuole andare sul mercato. Abbiamo fatto una discussione molto approfondita anche sulle regole dello statuto. Noi non siamo nel consiglio di amministrazione, saremo nell'assemblea, ma l'assemblea ha poteri importanti proprio sull'orientamento generale dell'hub, no? Sulle cose prioritarie, sull'approvazione dei documenti, diciamo, di prospettiva. E questo esserci, io credo che sia importante per noi e in qualche modo anche per i link che possiamo generare operativi sul territorio. E anche il piano industriale realizzato dopo mesi di lavoro, perché come sapete il PNRR è stato come dire, varato anche di corsa, quindi mancavano tutte le regole operative, l'eleggibilità dei costi, quindi si è lavorato molto anche in stati di avanzamento, di approssimazione. Noi abbiamo chiesto addirittura come Comune di Genova un piano industriale e loro lo hanno realizzato. Ed è un piano molto, molto prudente, che appunto, come diceva la dottoressa Battaglia, vede l'hub consumare poche risorse e la gran parte delle risorse soverchianti sono ribaltate sul territorio, su azioni concrete che avranno effetti sul territorio, e poi anche prevede di mettere via delle risorse per una fase di liquidazione, quindi non neanche la fase di liquidazione sarà come dire, un rischio che dobbiamo affrontare, no? Perché ci sono risorse attribuite dagli SPOC all'hub che consentiranno di avere, come dire, di rendicontare tutto e di chiudere il progetto con sicurezza. Quindi queste sono valutazioni tecniche, insomma, relative proprio anche ai rischi eventuali di questo. E, del resto, anche per Job Center, adesso noi abbiamo con le attività progettuali, insomma, complessivamente un bilancio vicino ai 3 milioni di euro, 10 mila euro anche per noi come società sono affrontabili. Ecco, questi sono elementi tecnici che volevo aggiungere alle considerazioni strategiche fatte, diciamo, spiegate meravigliosamente dalla dottoressa Battaglia.
Grazie, dottor Liva. Prego, consigliera Russo.
Grazie, presidente. Dunque, per entrare un po' più nel merito, perché la dottoressa Battaglia, forse io non ho letto abbastanza bene gli atti della commissione, quindi mi scuso se la domanda è superflua, però volevo capire qualche esempio di questi progetti a cadere dove, no? Perché si è parlato dati, cittadini, per i cittadini, cioè strategicamente magari tra voi che ne avete parlato è chiaro. Qua non si è capito di che cosa vi occupate, se magari entriamo un po' più nel dettaglio, perché è una cifra ingente, sono contenta che Genova arrivi questa cifra e arrivi per qualcosa di innovativo, questa è la premessa. Sarebbe interessante anche per noi, anche per poterlo dire, no? Di che cosa vi andrete a occupare oggettivamente, quali sono gli obiettivi, se immagino un progetto di ricerca ma è anche attivazione, quindi non solo ricerca, dove andiamo a parare, su quali ambiti, come, dove toccheranno un po' la città se avete un'idea e quante persone sono coinvolte in tutto questo, perché secondo me per noi può essere importante. Grazie.
Prego, consigliere Bruzzone Filippo.
Sì, grazie presidente, ma temo oggi pomeriggio di fare un po' lo sconclusionato della commissione, diciamo già prima ho sbagliato sull'ordine del giorno. Quindi non ho, come dire, timore, e credo di non essere solo in quest'aula, a non aver compreso alcuni passaggi, francamente, dell'operazione che c'è stata poc'anzi descritta, e quindi volevo capire un attimino un passaggio. E quindi chiedere conferma. C'è un trasferimento dallo Stato centrale di 110 milioni di euro versus un consorzio. Un consorzio che diventa una realtà privata, cioè non è un qualcosa di pubblico, perché lì dentro troviamo enti, diciamo, pubblici, ma anche se si cita il Galliera, faccio un esempio, non è un ente pubblico il Galliera, nel senso che fa parte, sì, ma è esterno rispetto ad ASL e quindi ha una propria vita rispetto a San Martino, che è completamente pubblico. Allora ho capito male nel citare il Galliera. Sì, ma non è completamente pubblico come San Martino, il Galliera, cioè ha delle differenze strutturali che non c'è, cioè, come dire.
Scusate, non è a dialogo.
Scusate. Una lezione di sanità ligure, però, non è proprio identificabile, perché se erano entrambi idee di secondo livello siamo assolutamente d'accordo, ma non è proprio la stessa natura. Quindi volevo capire, lo Stato trasferisce 110 milioni nei confronti di una società che diventa una società privata, un consorzio è un consorzio privato. Quindi tanto volevo capire questo, che da un punto di vista tecnico. La seconda cosa quindi mi viene da domandare, visto che nei documenti, diciamo, previsionali noi abbiamo il diritto dovere di controllare in senso positivo del termine, ciò che fanno le società partecipate del comune, tra cui Job Center, mi domando, questi 10.000 euro, per quanto possano essere una risorsa, tanto, come dire, il bilancio comunale di un certo tipo, ecco, questo, chiamiamolo investimento, lo chiedo all'assessore perché non lo so, lo ritroveremo in un qualche modo nel documento previsionale del comune 2024, sono 10.000 euro che a questo punto entrano in un consorzio dei quali noi, dico noi come consiglieri comunali, non avremo, diciamo, poi visione, ecco, del futuro di questo consorzio. E a proposito del futuro di questo consorzio, mi domando, se lo Stato trasferisce una cifra abbastanza importante e auguro, come dire, lunga vita a questo consorzio, che quindi possa a sua volta riprodurre ricchezza, come viene suddivisa questa ricchezza? Cioè, ci aspettiamo, no? L'obiettivo, io credo, oggi pomeriggio ce lo auguriamo tutte e tutti, che, come dire, poi questo consorzio possa svilupparsi anche da un punto di vista proprio, sarò volgare forse, ma monetario. Ecco, questo incremento, ecco, monetario, com'è che viene ridistribuito, in che forma e non voglio dire con che finalità, perché forse è troppo presto. Ecco, volevo capire un attimino questi meccanismi, grazie.
Consigliere Barbieri, prego.
Grazie Presidente, ma volevo esprimere una grande soddisfazione per la proposta di oggi, nel senso che Job Center la reputo una risorsa per il Comune di Genova. Vedo dal documento disponibile che questo consorzio sarebbe costituito da enti di tutto rispetto, quasi del tutto pubblici, tra l'altro nutro grande curiosità per poi magari comprendere meglio quale sarà l'obiettivo del progetto RISE, magari come Presidente di Commissione Sesta organizzerò una commissione apposta, ma tutto sommato valutando l'esiguo ammontare di 10.000 euro per consentire, come biglietto d'accesso, perdonatemi, al Job Center di partecipare a questa importante progettualità del PNRR, che sappiamo in ambito nazionale stia comunque avendo qualche difficoltà, dunque reputo che avere sotto gli occhi un'opportunità che destina 110 milioni di euro alla città di Genova e vede coinvolto direttamente un'importante azienda come il Job Center, non fa altro che inorgoglirci, dunque non vedo alcun tipo di atteggiamento ostativo a questa proposta e mi ritengo soddisfatto con, ovviamente, lo ribadisco, la necessità, magari alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, di contattare direttamente il dottor Oliva e tutti gli altri componenti del futuro consorzio per andare nel dettaglio di quali saranno le progettualità. Per cui grande soddisfazione, andiamo avanti così.
Consigliere Viscogliosi, prego.
Sì. Mi aggiungo all'intervento del collega Barbieri, anche per me è una bellissima iniziativa. Volevo capire alcune cose, se non sono già state dette, io non ero abbastanza attenta. Chi è il capofila? Perché immagino che abbiate applicato un bando del PNRR, quindi vi siate costituiti in consorzio, però ci sia comunque un capofila. Volevo capire qualcosa di più della governance, si è parlato dell'assemblea, noi facciamo parte come comune di questa assemblea, è l'unico organo che c'è oppure poi c'è anche tipo un comitato direttivo, come agisce poi? Cioè, e come avete applicato, avete presentato già delle progettualità che poi dovranno quindi essere realizzate e contabilizzate oppure ci sarà tipo, non so, un sistema di bandi aperti e soltanto alcuni enti privati o non potranno partecipare? Ecco, volevo così brevemente capire, poi chiaramente è meglio dedicare una commissione perché secondo me il tema è interessante e magari anche noi come consiglieri possiamo offrire degli spunti utili. Volevo anche rispondere al consigliere collega Bruzzone che il Galliera è un ente pubblico, giuridicamente un ente atipico, nel senso che diciamo dalle sue tavole fondative della Duchessa di Galliera diverge dalla regione perché il presidente deve essere da statuto il vescovo della città, pena decadenza di tutto quanto, quindi è presente un consiglio di amministrazione e il direttore generale, a differenza di San Martino ad esempio, non è nominato dalla regione, quindi è un ospedale forse se vogliamo anche meno politico, ecco, però è comunque pubblico e rientra nel sistema sanitario nazionale.
Scusate,
non è un soggetto del consorzio.
Allora, scusate, cedo la parola alla dottoressa Battaglia, Program Manager di RAISE. Prego, dottoressa.
Grazie anche per le domande. Nella sintesi sono stata certamente imprecisa e superficiale, me ne scuso, però come potete immaginare la complessità del progetto richiederebbe sì, forse appunto una sessione dedicata. Allora, sempre privilegiando la sintesi, provo anche a unire un po' di stimoli. Il progetto ha una governance generale piuttosto complessa, ha un hub che è questa SCARL di cui stiamo discutendo, i cui soci sono tutti pubblici. Sono pubblici riconosciuti dal MUR come pubblici e quindi come soggetti non economici. Quindi, ancorché giuridicamente stiamo parlando di una società, in realtà è una società di natura pubblica, applica il codice degli appalti per intenderci, quindi gestisce le risorse esattamente come un ente pubblico. Questa società ha un numero di soci limitati, Job Center è uno di questi soci che dovrebbe entrare, qui è il nucleo della discussione, e poi ha dei partner esecutori delle attività di ricerca. In alcuni casi coincidono, in altri no. Ho citato il Galliera perché il Galliera è uno dei soggetti non soci della SCARL, quindi esce da questa discussione, ma è importantissima insieme a vi dicevo, piccole e medie imprese, via dicendo, proprio nella realizzazione delle attività. Quindi sotto l'hub ci sono questi SPOC, come li chiama il Ministero, e i partner degli SPOC che presidiano delle verticali progettuali. Capofila è l'Università di Genova, quindi il proponente, chi ha proposto il progetto è stata l'Università di Genova, è stato un bando competitivo, quindi la Liguria ha vinto rispetto a un numero importante di progetti presentati, di questo diciamo siamo fieri e contenti perché crediamo sia una sfida vinta. Per fare cosa? Qui diciamo provo a fare qualche esempio. Robotica e intelligenza artificiale, parliamo del tema della città, è un tema molto importante che non è quello della Smart City, ma è qualcosa di più specifico, che sono le tecnologie urbane per la città inclusiva. Significa avere la possibilità di raccogliere dati, di avere una sensorizzazione di alcune zone della città per fare in modo che questi dati, elaborati attraverso sistemi di intelligenza artificiale, restituiscano a categorie di cittadini delle informazioni utili alla fruibilità della città. Quando parlo di categoria di cittadini intendo bambini, ma anche persone con disabilità. Uno dei nostri partner è l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, proprio perché c'era un interesse fortissimo rispetto alle tecnologie urbane capaci di aiutare nella fruibilità della città tutta, quindi dalla mobilità ai musei, al semplice percorrere delle strade, persone che possono avere un ausilio molto rilevante dall'utilizzo di tecnologie di questo tipo. quindi anche a livello personalizzato, quindi non solo per gruppi di cittadini, ma anche a livello personalizzato. Ho fatto un esempio, davvero ce ne sarebbero molti, ovviamente tutto il tema della robotica riabilitativa, tutto il tema della cura remota, quindi il paziente che viene diagnosticato e assistito non presso la struttura ospedaliera, quindi siamo a cure di lungo periodo, ma presso la propria abitazione, i sistemi di intelligenza artificiale, raccogliendo dati, li elaborano e restituiscono una medicina personalizzata, cioè rispondono a quello che il paziente dice ai sensori in modo istantaneo, fornendo la giusta cura o la giusta, diciamo, il giusto intervento. Ovviamente sono attività che hanno una visione anche temporale molto, molto ambiziosa, se vogliamo, però sono di fatto un po' le grandi direttrici su cui sta andando la Commissione europea. Protezione dell'ambiente, pensiamo a sciami di droni, anche droni addirittura ecocompatibili, droni che quindi si cadono e sono totalmente fatti di materiali che si disperdono in modo totalmente naturale nell'ambiente, ma che nel loro viaggiare raccolgono informazioni in alcune zone, le elaborano e consentono di far capire che lì potrebbe esserci un problema dal punto di vista della tutela del territorio e quindi andare a intervenire in modo predittivo rispetto a dissesto idrogeologico, cioè temi molto liguri, il porto. La parte di applicazione di queste tecnologie in ambito portuale ha 14 progetti all'interno, per dire, quindi è molto articolato. I progetti sono già tutti definiti e tutti finanziati, quindi c'è un piano esecutivo per ciascuno SPOC. E all'interno di queste iniziative, ad esempio del porto, c'è un'enfasi molto rilevante sulla sicurezza degli operatori portuali, sulla sicurezza delle merci, sulla convivenza tra la città e il porto, quindi comunque il tema della safety, della sicurezza è molto importante. Raccontarvelo tutto, diciamo, è un po' complesso, però volevo giusto fare alcuni esempi, spero di essere stata un po' più chiara. IIT, Università di Genova e CNR sono, fra tutti i soggetti esecutori, quelli che hanno non solo il budget più rilevante, ma anche la responsabilità più importante rispetto alle attività di ricerca e sviluppo. Intorno a tutti questi altri soggetti, posso andare avanti, Presidente, anche se il tempo è scaduto?
Prego,
vado velocissima. Allora, quindi questa è la governance dell'intero progetto. La governance della SCARL ha ovviamente un'assemblea dei soci, come è, diciamo, da normale prassi o insomma di questi tipi di società. C'è un consiglio d'amministrazione, c'è un comitato tecnico scientifico, quindi che tipicamente c'è in queste società. Non è una società che deve fare profitti, deve gestire un contributo pubblico, quindi c'è grande attenzione rispetto alla gestione di un contributo pubblico, ci sono livelli di controllo, essendo PNRR estremamente gravosi, che però a cui dobbiamo far fronte, perché un livello di controllo è quello del Ministero dell'Università e della Ricerca, un livello di controllo è quello del MEF e un successivo livello di controllo è quello europeo, quindi della Commissione europea. L'AB, quindi Raise SCARL, ha, dal punto di vista del progetto, è responsabile nei confronti del Ministero della realizzazione del monitoraggio dell'intero progetto, quindi del coordinamento dell'intero progetto, riceve i soldi, li distribuisce se e solo se i partner fanno quello che devono fare, quindi ha un ruolo fondamentale, ha un ruolo ovviamente di indirizzo, e qui il ruolo del Job Center su alcune scelte progettuali, e ha un ruolo di validazione delle spese che vengono effettuate. Per dare un'idea, la tempistica della validazione dei rendiconti a cui siamo tenuti da parte del MUR è bisettimanale, cioè noi ogni 2 settimane stiamo andando a rendicontare 600, 700, 800 mila euro di spese, quindi spesa per spesa, valida, le procedure, in questo momento sono stati assunti 50 giovani ricercatrici e giovani ricercatori, arriveremo a 70 nelle prossime 2 settimane, un numero rilevantissimo, quindi tutte le procedure di assunzione e tutte le procedure di acquisto vengono validate da l'AB. Quindi l'AB ha questa funzione pubblica da questo punto di vista, per rispondere al consigliere. Il Ministero ha chiesto di costruire un'entità legale che fosse l'unico interfaccia, perché questo era l'unico modo, secondo il Ministero, di velocizzare le procedure di assegnazione delle risorse e di distribuzione delle risorse. Avere 25 interlocutori per il Ministero sarebbe stato sotto il profilo dei controlli, quindi è una sorta di livello di audit, se vogliamo, intermedio, con funzioni però anche strategiche di indirizzo e di monitoraggio, che sono quelle, diciamo, per cui rileva la partecipazione. spero di aver dato qualche informazione in più, però disponibilissimi, faremo molta comunicazione, quindi volentieri ai consiglieri a cui interessa potremo inviare materiale, inviti anche ad iniziative ed eventi. La nostra volontà di avere un rapporto molto stretto con la città è anche questo, fare comunicazione. Grazie.
Grazie dottoressa Battaglia. Prego, consigliere Cuccioli.
Sì, grazie Presidente. Il mio intervento forse più sull'ordine dei lavori. Mi chiedo se c'è una scadenza, un'urgenza di deliberare questo, diciamo che il Consiglio Comunale si esprima sull'acquisto di questa, di questo pacchetto di quota, perché? Perché dal mio punto di vista sono molto interessato al merito e ai progetti, ovviamente potenzialmente sono tutti progetti di grandissimo interesse e di grandissima utilità, non ho però oggi nessuna possibilità di verificare nel dettaglio, in concreto, a che cosa il Comune è chiamato a partecipare per il tramite della sua partecipata. Mi chiedo quindi se non sia possibile fare una commissione specifica per vedere appunto di che cosa si tratta in concreto, okay, a che cosa andiamo a partecipare, e poi dopo dare diciamo l'adesione o meno sulla partecipazione del Comune mediata attraverso Job Center a questa entità che al momento per me è soltanto tratteggiata in maniera così di superficie, sembra interessante e molto bella, vorrei avere modo di potermi documentare, quindi chiedo se sia possibile rinviare questo preannuncio, quindi che io non sarei in grado oggi di dire aula alla chiamata che starà, che avrebbe dovuto fare, chiederei appunto di poter fare un approfondimento sul merito dei progetti, perché solo su quello, come dire, noi possiamo basare la valutazione di acquisire questo pacchetto, per quanto diciamo di solo 10.000 euro, però è significativa la partecipazione del Comune attraverso Job Center, quindi non so se mi sono spiegato. Operativamente chiederei appunto una sospensione, quindi di non chiamare l'aula e di invece calendarizzare una commissione per approfondire il merito della questione, sempre che non ci siano particolari urgenze che invece come dire, ci mettano di fronte alla scelta oggi.
Allora, la pratica mi risulta urgentissima, comunque come dimostrazione, come esposizione, passo la parola all'assessore Picciocchi.
Dunque, allora, diciamo questo, la pratica è assolutamente urgente perché Job Center è di questi soggetti che abbiamo citato praticamente l'ultimo che non ha ancora aderito, ma è parte del progetto, quindi deve assolutamente aderire. Ricordo che è una missione PNRR, quindi abbiamo le milestone, abbiamo tutti i termini, però a garanzia di tutti ricordo anche che facciamo applicazione dell'articolo 5,3 del decreto legislativo 175 del 2016, come riformulato, quindi la legge Madia, per cui questa delibera va alla Corte dei Conti, perché siccome si tratta dell'acquisizione di una partecipazione in una nuova società, l'approvazione del provvedimento deve essere inviato alla Corte per l'espressione del parere da rendere nel termine di 60 giorni. Sapete che la Corte deve verificare la sussistenza di tutti i presupposti per, diciamo, e questa è garanzia di tutti evidentemente, no? Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico, finanziario, patrimoniale e di equilibrio di bilancio di questa nuova società. Dopodiché, per quanto riguarda gli approfondimenti del progetto, assolutamente sì, possiamo fare una commissione, probabilmente merita un approfondimento, anche perché indubbiamente è un'operazione molto importante di grande rilevanza.
Consigliere Cuccioli.
Solo per aggiungere, io non ho dubbi dal punto di vista contabile erariale, cioè non ipotizzo, come dire, che questi 10.000 euro vadano spesi in maniera men che lecita, ecco, quindi questo non è il mio dubbio. Il mio dubbio è soltanto di natura politica, cioè mi si chiede di dire, vuoi, sei d'accordo che il Comune attraverso Job Center partecipi a questa operazione, di cui so il, come dire, l'involucro, so lo schema, non so se non in maniera del tutto generica le effettive ricadute, d'accordo? Quindi per me non è tanto il dire 10.000 euro ben spesi o no, ma se voglio che ci sia il mio assenso alla partecipazione di un qualcosa su cui non ho una contezza sugli obiettivi finali, ok? Anche in termini di documentazione, al di là di quello che come dire, ho compreso quali sono le finalità indicate. Non ho però capito nel dettaglio quali sono i progetti effettivi, le ricadute effettive, cioè l'obiettivo, la tutela dell'ambiente, perfetto, siamo d'accordo, ma in che cosa quanti soldi vengono spesi per cosa? Cioè alla fine di questo progetto, che mi pare di capire non è di ricerca, ma è appunto di applicazione, cioè deve creare qualcosa, quale sarà il prodotto realizzato? Allora, perché ci sia un assenso consapevole, io devo vedere tutti i 14, quanti sono progetti, e verificare che siano, come dire, in linea non soltanto teorica, ma anche concreta con quello che è l'aspettativa del mio gruppo politico. Quindi ad oggi io non sono in grado, e credo che si siano invertiti gli ordini logici, cioè capisco l'urgenza, però bisognava pensare a questo, cioè non si può mettere il carro davanti ai buoi, non si può chiedere volete partecipare e poi dopo, cioè dite di sì oggi, e poi dopo faremo gli approfondimenti su che cosa comporterà questa vostra partecipazione. Bisognava fare il percorso inverso, quindi qualora non ci sia la possibilità di questo approfondimento, le dico già, Presidente, che io non sono d'accordo, cioè il mio voto sarà di non andare in aula, poi vale uno, ma almeno resterà agli atti. Grazie.
Ha chiesto la parola il dottor Oliva, prego dottore.
Io condivido certo sempre la riflessività, personalmente sono una persona che rimugina, che approfondisce, che è un po' nel secolo scorso, no? che non galleggia ma approfondisce, però noi come società non siamo riusciti ad entrare nella fase costitutiva, che oramai è quasi un anno. Avremo di fronte un percorso di valutazione della Corte dei Conti, che saranno almeno altri 65 giorni, e rischiamo di entrare nel consorzio nella fase di liquidazione, no? Io dicevo, speriamo di entrare prima della liquidazione, cioè siamo in una fase dove il consorzio sta elaborando, sta macinando, deve correre, ci sono dei tempi. Se noi non entriamo adesso, io metto anche in dubbio l'utilità di entrare, perché non siamo un ente di ricerca, non siamo un soggetto tra i principali attori, no? Il nostro ruolo può essere proprio quello, come veniva detto, insomma, di aiutare le connessioni, no? Le co-costruzioni, eccetera, e questa cosa va fatta ora. Il progetto è scritto e poi, in divenire. Noi abbiamo già chiesto come Comune di Genova al Consiglio di Amministrazione di RAISE un piano industriale. Allora, tutti gli altri consorzi a livello italiano hanno approvato, tutte le amministrazioni pubbliche in tutta Italia, perché sono tutte hub fatti da soggetti pubblici, hanno approvato il semplice progetto di massima presentato al Ministero. Okay, tutti sono entrati e le Corti dei Conti a sezioni riunite in Italia hanno detto benissimo. Noi abbiamo chiesto come prudenza un piano industriale. Voi capite, un piano industriale di un progetto di ricerca e trasferimento tecnologico, è stato anche complicato. Quindi abbiamo chiesto dettagli, abbiamo detto ma com'è che poi abbiamo fatto molto un lavoro minuzioso di prefigurazione, okay? Per essere sicuri, per io credo che questo lavoro ce l'abbiate sotto gli occhi, cioè c'è nelle carte, ci sia già. Quindi io faccio un appello, noi abbiamo bisogno di avere dei tempi ragionevoli, perché entriamo un anno dopo dalla costituzione della società che ne dura tre. Poi dopo non parleremo più lo stesso linguaggio e forse anche noi non capiremo più niente di quello che sta succedendo e saremo inutili.
Grazie, dottor Riva. Consigliere Cuccioli.
No, comprendo e prendo atto del ritardo con cui il consorzio, con cui Job Center entrerà, se entrerà nel consorzio, e tuttavia è una questione di ruoli, cioè non è che noi possiamo patire il ritardo con cui c'è questa possibilità di ingresso. Noi dobbiamo avere dei tempi e non è che per questa esigenza possiamo dare un voto sulla fiducia, almeno non il sottoscritto. Inoltre mi chiedo se la... anche se è un aspetto minoritario questo, diciamo di maggior rilievo, però se l'importanza della partecipazione di Job Center è quella appunto di esserci, quindi non cioè di essere tra i soci e quindi non fa parte dell'assemblea, ma quindi non del management o comunque con un ruolo di particolare indirizzo, mi chiedo perché la quota non possa essere meramente simbolica, cioè perché si è deciso 10.000 euro? Che è poco ma non simbolico, cioè se è soltanto la presenza per poter mettere in condizione questa società consortile di giovarsi anche delle competenze e dei contatti o di quant'altro di Job Center, mi chiedo appunto come mai invece ci sia l'acquisto di un pacchetto azionario di 10.000 euro e che cosa prefigura, cioè quali saranno poi gli effettivi poteri di gestionali di Job Center del Comune.
Prego, dottor Oliva, prego.
Poi mi taccio, ma una risposta tecnica. Noi diciamo sottoscriviamo, voi ci autorizzate, verificando che non sono soldi buttati via, diciamo, ci autorizzate a entrare, sottoscrivere una somma di 10.000 euro, che è paritaria. Tutti i membri del consorzio sottoscrivono questa stessa quota, non c'è come nelle società private un azionista di... Siamo, diciamo, come veniva detto, una compagine pubblica. E questa quota non sarà dilapidata perché è capitale sociale, non è un finanziamento che in fase di liquidazione riavremo indietro, okay? Quindi si tratta quindi non c'è dilapidazione, insomma, questo è quindi non vedo l'argomento, diciamo, della maggiore o minor quota. Noi siamo in assemblea e, come dicevamo, l'assemblea ha messo approva gli atti fondamentali di governo, quelli strategici eccetera, passano dall'assemblea. Abbiamo fatto una lunga discussione e questo ci consente di essere influenti, di decidere su cose importanti. Ovviamente le cose importanti si stanno decidendo e possiamo entrare in assemblea in un momento in cui l'assemblea potrà avere un ruolo, ma ora c'è maggioranze qualificate che abbiamo discusso insieme proprio per garantire un ruolo anche di soggetti come il Job Center.
Grazie, dottor Oliva. Allora, sono state date delle giustificazioni sull'urgenza, sulla massima urgenza. Io procederei con la chiamata dei gruppi. Vince Genova.
Aula.
Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia. Lega Liguria.
Aula.
Genova domani.
Aula.
Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico.
Aula.
Genova civica. Lista rosso-verde.
Aula.
Uniti per la Costituzione.
Approfondimento in commissione.
Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Bene, passo al terzo punto dell'ordine del giorno. Delibera di Consiglio numero 149 del 9 giugno 2023. Ratifica del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 42,4 del testo unico decreto legislativo numero 267 del 2000. Deliberazione giunta comunale numero 84 dell'8 giugno 2023, ad oggetto decima variazione ai documenti previsionali e programmatici 2023-2025. Cedo la parola all'assessore Picciocchi. Prego.
Grazie Presidente, ma la delibera di fatto, a parte alcune operazioni di storni, movimenti diciamo che hanno più che altro una valenza tecnica, l'unico elemento di rilievo è un incremento di 419.000 euro sulla spesa di personale per potenziare il nostro piano del fabbisogno in maniera tale da poter garantire il turnover. Grazie.
Allora, ci sono gli interventi in merito? Consigliere Bruzzone Filippo, prego.
Sì, grazie Presidente, riprendo quello che dicevo, perché a me piace capire prima, cioè, se dobbiamo fare della polemica, la facciamo se abbiamo capito dei passaggi, se no evitiamo di farlo. Quindi volevo capire, non tanto, insomma, sulla prima domanda, soprattutto una ragione tecnica, perché ripeto, non l'ho capita io e quindi volevo un attimino avere un approfondimento sul titolo 4, semplicemente per le variazioni, e a differenza di altre variazioni abbiamo delle variazioni tra 2023, 2024, 2025 in diminuzione abbastanza corpose. Volevo solo capire, diciamo, la ragione tecnica, perché immagino ci sia una ragione tecnica per questa voce, diciamo, di entrata, non essendo una spesa. E invece, diciamo, la ragione non tanto tecnica quanto politica, e quindi questo forse è più una domanda per l'assessore, che anche qui potrebbe invece trovare risposta, invece una risposta più tecnica, sono le variazioni in diminuzione in relazione al programma 6, alla missione 4, alla missione 5, alla missione 6 e alla missione 8 in relazione in particolare al programma 1. Grazie.
Passo la parola all'assessore Picciocchi, prego.
Ma allora, adesso così nel dettaglio, poi magari vediamo un attimo, però in generale per quanto riguarda... Scusa, perché è partita una roba, che non... è partita una pubblicità sul telefono, vabbè, ok. No, no, mi dispiace per il consigliere D'Angelo, no, però... allora, no, volevo dire che di fatto quelle sono entrate finalizzate da legge di bilancio, quindi noi sugli anni successivi oggi vediamo un calo, ma semplicemente perché non esiste ancora la legge di bilancio, quindi poi quando ci sarà la legge di bilancio, in sede di bilancio previsionale, le andremo ad inserire e integrare. Poi, non so se la dottoressa Marchese vuole aggiungere qualcosa sulle...
Prego, dottoressa Marchese.
Sciaccato com'è. Buongiorno, dunque sì, si tratta di movimentazioni in realtà di natura tecnica, nel senso che lei vede un'ingente diminuzione del titolo quarto, ma in realtà si tratta della presa d'atto a bilancio dell'operazione di riaccertamento dei residui, cioè in buona sostanza si è verificato a seguito del riaccertamento un disallineamento che noi abbiamo risistemato, quindi si tratta di un movimento tecnico, non è una minore, diciamo, una minore entrata effettiva, ecco.
Allora, ci sono degli interventi in merito? Procedo alla chiamata dei gruppi. Vince Genova.
Aula.
Liguria al centro.
Aula.
Fratelli d'Italia. Lega Liguria.
Aula.
Genova domani.
Aula.
Forza Italia.
Aula.
Partito Democratico.
Aula.
Genova civica. Lista rosso verde.
Aula.
Uniti per Costituzione.
Aula.
Movimento 5 Stelle di Genova.
Aula.
Dichiaro chiusa la seduta della Commissione 3 bilancio congiunta con la sesta e con la quarta. Buona serata a tutti.